Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dio si serve di uomini e donne, ma Dio non è limitato dagli uomini. Cioè, Dio porterà a compimento la sua opera, con o senza la collaborazione degli uomini. Nessuno può ostacolare Dio. E quando Dio determina che farà fare ad un certo uomo qualcosa, quell'uomo farà quello, anche senza la sua volontà. A volte gli uomini fanno la volontà di Dio di cuore. E in quel caso hanno, questo è incredibile, hanno una ricompensa. In altri momenti gli uomini vengono usati da Dio pur non volendo glorificare Dio. E Dio gestisce tutto che loro glorificano Dio, anche i nemici di Dio. Esempi ce ne sono tantissimi, per esempio Faraone. Faraone al tempo di Mosè. Faraone era un uomo malvagio, orgoglioso, non aveva alcun timore di Dio. Eppure Dio lo ha reso grande perché? Per batterlo giù, per farsi vedere Dio, per far vedere la sua potenza. Cioè, se Dio avesse battuto giù un piccolo debole re che chiunque avrebbe potuto battere giù, ma certo, ma guarda lui. Invece Dio ha reso Faraone il più potente re nel mondo di allora. Non c'era nessuno paragonabile a lui, e poi lui ha completamente schiacciato lui come niente. Vi leggo quello che Dio ordina a Mosè di dire al Faraone in Esodo 9, da 13 a 16. Poi l'Eterno disse a Mosè: levati al mattino presto, presentati davanti al Faraone e digli: così dice l'Eterno, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo, perché mi possa servire. Poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe proprio su di te, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra. Infatti, se io ora avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato cancellato dalla terra. Ma proprio per questa ragione ti ho risparmiato, per mostrarti la mia potenza, e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Allora, il grande Faraone, quanto era grande davanti a Dio? Quanto era grande davanti a Dio? Dio si è servito del Faraone. L'Apostolo Paolo dichiara che doveva predicare, volendo o non volendo. Vi leggo di quello in 1 Corinzi 9, 16 a 17. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro volontà, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. Ricordate quando Gesù è apparso a Saulo, che è diventato Paolo, sulla via di Damasco? Cosa ha detto a lui? Ti è duro, ricordate, rincalciare contro i pungoli. Paolo, perché combatti contro di me? Non hai capito che io vincerò? Non hai capito che ti schiaccerò? E la tua gioia sta nel renderti a me, perché tu sei la creatura ed io sono il creatore. Dio sempre compirà la sua volontà, e la benedizione è per noi di ricordare Io non sono indipendente da Dio. Io dipendo da Dio. Che stolto! Quando vogliamo prendere la nostra via, non capendo che nessuno vincerà contro Dio. Al tempo di Gesù, i giudei volevano far morire Gesù. Volevano ostacolare il piano di Dio di avere il Cristo come Salvatore. Però non durante la Pasqua. E Dio ha detto, no, sarà secondo la mia volontà, andrà alla croce e andrà il giorno della Pasqua, perché lui è la Pasqua. Gli uomini non possono mai vincere su Dio, quindi noi siamo stolti quando cerchiamo di vivere indipendentemente da Dio, perché noi non siamo indipendenti da Dio. Chi di voi può far battere il proprio cuore? Chi può tenersi in vita? Se noi ricordiamo che Dio è in controllo, ci può dare una grande pace. Che questo vuol dire che nulla e nessuno può ostacolare l'opera di Dio nella mia vita, nella tua vita. Cioè, se tu ti metti dalla parte di Dio, tu puoi avere pace. Perché tu sai, Dio è in controllo. Ma guarda tutto quello che ti sta succedendo. Guarda le ingiustizie che... Dio è in controllo. E viene dalla sua mano perché sta facendo un'opera eterna in me. Ma cosa sta facendo? Spiegami tu. Io non lo so, io sono... Come so io? Io so quello che sta facendo con me. Risultato mi sta conformando all'immagine di Cristo. Ma puoi spiegarmi questo lì? Che bene è quello lì? No, non posso spiegarti. Io non sono Dio, ma Dio sa quello che sta facendo. Giuseppe, quando fu messo in prigione in Egitto, che era già mandato in Egitto in modo totalmente ingiusto, non potevo spiegare in quel momento perché stava succedendo così, ma c'era un motivo. E c'è un motivo in noi. Oggi vorrei iniziare a guardare e considerare gli avvenimenti nella vita di un uomo di Dio scontento, un uomo di Dio che non voleva fare l'opera di Dio. Un uomo di Dio che non voleva fare l'opera di Dio, perché in questo momento non si stava comportando da uomo di Dio. Sto parlando di un uomo che avevo un cuore molto diverso dal cuore di Dio e per quello che non volevo ubbidire a Dio. Quando è che non vogliamo ubbidire a Dio? Quando il nostro cuore non è come il cuore di Dio. Questo uomo si chiama Giona. E mentre consideriamo Giona, consideriamo anche i nostri cuori in confronto con il cuore di Dio. Quanto spesso il nostro problema è che il nostro cuore non è come il cuore di Dio. Ed è per questo che non vogliamo obbedire. Questo è un gravissimo peccato, come vedremo in Giona. Io prego che studiando la vita di Giona possiamo riconoscere e confessare il nostro peccato di non avere un cuore come il cuore di Dio. Allora, la storia di Giona non è una semplice storiella per bambini. Purtroppo viene visto come, e c'è Giona che è nato nel grande pesce. No, Giona è un avvenimento storico che serve per mostrarci quanto il nostro cuore può allontanarci da Dio e serve anche per aiutarci a conoscere il cuore di Dio nei confronti di Ninive e nei confronti di Giona. Prima di leggere questo libro, iniziare a leggere, voglio darvi qualche cenno storico. Chi era Giona e chi era Ninive? Allora, in Secondo Re 14:25, stiamo leggendo di Geroboamo, non il primo Geroboamo, re di Israele, ma il secondo Geroboamo, figlio di Joash. C'erano due Joash anche, questo è Joash di Israele. E quando è diventato re, Dio ha permesso agli israeliti di ricrescere, di diventare grandi e potenti. Vi leggo, secondo re 14:25. Egli, Geroboamo, ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Hamath al mare di Araba, secondo la parola dell'Eterno, il Dio di Israele, pronunciata per mezzo del profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gath-Hefer. Allora, impariamo che Giona era un profeta nel regno di Israele, la parte nord, al tempo del secondo Geroboamo. Era del paese di Gath-Hefer, e Gath-Hefer, tribù di Zebulun, fu chiamato più tardi Galilea. Giona era un profeta di Galilea. E se ricordate quando c'era Gesù sulla terra, i farisei, quando qualcuno parlava di lui, guarda bene nella scrittura e vedrai che non c'è nessun profeta da Galilea. Ricordate quando dicevano quello? Ma c'era un profeta da Galilea, Giona. Quindi quegli uomini religiosi, per avere ragione, dicevano una cosa falsa. Come spesso succede a noi se vogliamo avere ragioni. Poi Ninive. Ninive era il capitale della Siria. Un popolo malvagio, un popolo pagano, un nemico di Israele. Allora c'erano tante nazioni pagane, ma non tutti erano nemici di Israele. Questo era un grande nemico di Israele. E per questo Giona, si potrebbe dire di quello che comprendiamo, odiava Ninive, una nazione nemica, una nazione di pagani. Noi siamo giudei, noi siamo popolo di Dio, loro sono pagani, Dio non deve salvare loro, lui è il nostro Dio, non deve avere cuore per loro. Sono i nostri nemici, devi solo punire gente così. Nonostante che Giona era profeta in Israele, Israele era ubbidiente o disubbidiente a Dio? Il regno del nord. Il primo re di Israele, quale era? Chi era? Quando si era diviso? Geroboamo, il primo. E cosa fece Geroboamo, il primo Geroboamo? A Dan e a Betel, cosa fece? Due vitelli, ricordate? Dicendo non andate a Gerusalemme ad adorare Dio come Dio ha comandato, vi faccio io dei dei e vi faccio io un sacerdozio. Quindi, idolatria. E Israele, nonostante tanti profeti che avevano proclamato la parola di Dio di abbandonare questo, non aveva mai abbandonato questa idolatria. Quindi, il popolo di Dio aveva ricevuto tantissime profezie da Dio di abbandonare il loro peccato e avevano rifiutato generazione dopo generazione dopo generazione dopo generazione. E allora Dio arriva e comanda a Giona, il profeta di Israele, di andare al loro nemico, dicendo a loro di ravvedersi. La prima volta mai che Dio manda un profeta ad un popolo che non erano i giudei. E come risponderanno? I giudei non avevano accettato il messaggio da secoli. Cosa farà questa nazione di pagani? Quindi tenete tutto questo in mente, ricordando che Giona odiava questo nemico, disprezzava, sono pagani, ma no, non bisogna predicare a loro, sono pagani. Questo era il cuore di Giona, quello non era il cuore di Dio. Giona, solo per dirvi che è un libro piccolo piccolo, si trova, allora ci sono i profeti maggiori, ricordate Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele, Daniele, poi ci sono i profeti minori, che sono Osea, Gioele, Amos, Abdia, e Giona, e poi ci sono sette altri profeti fino a Malachia. Quindi Giona è lì, dopo Osea, Gioele, Amos, Abdia e Giona, trovate Giona. E voglio leggere capitolo 1, i primi tre versetti, e questo brano ci aiuta a vedere il cuore di Dio e il cuore di Giona. Leggo. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo: Levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Ma Giona si levò per fuggire a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarshish. Pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Che cosa vediamo? Quello che mi colpisce subito è il fatto che Dio comanda a Giona di andare a predicare a Ninive. Non era mai successo. Dio non aveva mai detto ad un profeta di andare a predicare ad una nazione pagana. E poi addirittura un nemico di Israele. Dio sta dando a questo popolo malvagio la possibilità di ravvedersi. Cioè, se puoi solo distruggere un popolo, non devi avvertirli. Il fatto di proclamare giudizio vuol dire che c'è la possibilità del perdono. Ecco perché mandi qualcuno a predicare. Allora, i giudei credevano che Dio non avesse cuore per le altre nazioni, ma solo per loro. Certamente Dio aveva scelto i giudei come il suo popolo particolare. Aveva un amore particolare per loro. Ma questo non era per merito dei giudei. Non erano più bravi, più buoni. Anzi, erano molto, molto pieni di peccato contro Dio. Poi, se consideriamo questo comandamento a Giona nel suo contesto storico, Dio aveva parlato ad Israele da secoli. E loro continuavano nel peccato. E quindi notate che questo è una sperla nella faccia di Israele. Questo è un grande disprezzo dicendo: voi non mi ascoltate? Ok, vado da una nazione di pagani. Voi non ritenete degno le parole che vi sto mandando tramite i profeti? Mando le mie parole ad un'altra nazione. E quindi per la prima volta Dio manda un profeta ad una nazione pagana. Ma c'è anche una cosa qui. Ricordate la parola tipo? Un tipo? Un tipo è una forma di simbolo prima del fatto. È qualcosa che è un simbolo, un'ombra di quello che Dio farà nel futuro. Allora qui Giona viene mandato a proclamare il perdono, la salvezza, ad un popolo di gentili. E conosciamo la storia, mi anticipo un po', a che punto è andato Giona. Non è andato adesso. Quando è andato a Giona? Dopo 3 giorni e notte nel pesce. E l'Evangelo fu annunciato solo a giudei finché Gesù non era sepolito nella tomba per 3 giorni. E quando è risuscitato ha detto: apostoli, il messaggio non è solo per i giudei, adesso il messaggio è per il mondo. E quindi questo è un tipo dell'annuncio dell'Evangelo per il mondo. Questo brano ci mostra il cuore di Dio, pronto a salvare persone da ogni nazione. Ma questo brano ci mostra anche il cuore di Giona. Quindi, chi era Giona? Secondo Re abbiamo letto, era un profeta. Un profeta nell'Antico Testamento erano uomini di Dio. Uomini timorati di Dio, uomini ubbidienti a Dio, di solito, eccetera. Ma in questo caso, ricevendo questo ordine da Dio, non ubbidisce. Lui fugge nella direzione opposta, mettendosi in una nave per andare il più lontano possibile, tipicamente, cioè Tarshish era dove c'è Gibilterra, ok? Nella Spagna. Quindi Ninive era ad est, da Israele Tarshish era ovest. Lui diceva: mi metto più lontano possibile, più lontano possibile. Come mai? Come mai un uomo di Dio Questo profeta che aveva ubbidito a Dio nel passato, aveva dato profezie, Geroboamo almeno, perché non vuole ubbidire a Dio? La risposta troviamo nel capitolo 4 di Giona. E quindi vado avanti, Giona va, predica e Ninive si ravvede. E notate quello che dice, leggo Giona 4, 1 a 3, che si sono ravveduti. Ma questo dispiacque molto a Giona, che si adirò. Così egli pregò l'Eterno dicendo, Deh, oh Eterno, non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarshish. Perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti dal male minacciato. Ora dunque, o Eterno, ti prego, toglimi la vita, perché per me è meglio morire che vivere. Mi fa pensare a un bambino arrabbiato. Dio ha mostrato misericordia, ha perdonato Ninive e Giona arrabbiato con Dio. Allora fammi morire. Era proprio per questo che non volevo predicare. Perché avevo timore che si sarebbero ravveduti e tu li avresti perdonato. Io volevo che tu distruggesse loro. Giona non aveva il cuore di Dio. Alla fine è andato a predicare. Ma era arrabbiatissimo quando loro si sono ravveduti. E quindi, tornando al capitolo 1, come Giona stesso abbiamo appena letto, è scappato dalla volontà di Dio, si è allontanato da Dio. Allora, Davide era un paio di secoli prima di Giona e Davide aveva scritto Salmo 139. E Salmo 139 cosa dice di dove è Dio? Dove potrei fuggire dalla tua presenza? Se vado al di là del mare, tu sei lì. Giona sicuramente conosceva quello. Quindi Giona non è che pensava di scappare da Dio, ma quando dice che si allontanava dalla presenza di Dio, nel senso, quando tu sei in servizio a Dio, tu sei nella presenza di Dio. E lui dice, io vado lontano. Se io sono a Tarshish, non posso predicare a Ninive. Quindi io vado lontano, così non posso ubbidire a Dio. E lui fa quello. Però allontanandosi dall'ubbidienza, si stava allontanando anche dalla comunione con Dio. E questo è importante capire. Lui si stava allontanando dal tempio, dalla famiglia, dai sacrifici, dai canti che si faceva insieme con i giudei, dalle feste religiose per adorare Dio, si stava allontanando da tutto. E voglio farci capire una cosa. Se noi scegliamo di disobbedire a Dio, inganniamo noi stessi quando facciamo la facciata di continuare a seguire Dio. Veniamo in chiesa, evangelizziamo, parliamo di Dio, preghiamo davanti agli altri, come se tutti fossi a posto, ma in realtà siamo lontani da Dio. Se c'è un campo nella tua vita in cui non vuoi ubbidire a Dio, abbiamo sentito mercoledì o domenica, poco fa, abbiamo considerato il comandamento di perdonare nel cuore anche se uno non chiede perdono. E se tu non vuoi ubbidire a Dio in quello, se c'è qualcuno, no, non riesco a perdonare, mi ha fatto troppo male, non riesco. Questo è il perdonare nel cuore, lasciare tutto a Dio. Tu puoi fingere di adorare Dio quanto vuoi, ma è finto, è finto. Dobbiamo vedere se qualche altro peccato, qualche campo, qualche concupiscenza, qualche materialismo, qualche orgoglio e non vuoi ravvederti. Tutto il parlare di Dio e condividere il culto e pregare e evangelizzare è falso. Allora, devo dire, in questo Giona è un buon esempio, cioè un esempio di non essere ipocrita. Lui diceva, io rifiuto di ubbidire a Dio, quindi è inutile che faccio finta. È inutile che sto qui a ricerare, scusami, basta non andare a Ninive. Scusami, se vuoi disubbidire non devi andare lontano. Cioè, se tu sei a Israele, non sei a Nineve. No, lui ha detto, no, restare qua sarebbe finto. Io sono in ribellione contro Dio. Quindi, e allora lui stava andando lontanissimo da Israele e anche dal Tempio a Gerusalemme. La soluzione non è di andare lontano. La soluzione è di ravvederci. Comunque lui no, lui si mette in nave e parte per Tarsis. Ma non si può beffarsi di Dio. Se Dio decide una cosa, l'uomo non può ribellarsi a Dio e vincere. Dio è pienamente in controllo di ogni situazione. Quindi andiamo avanti nel brano per vedere cosa succede a Giona mentre viaggia nella nave. E di quello che si capisce, forse era molto molto immediatamente dopo la partenza. Perché vedremo che cercavano di remare per ritornare a terra. Se tu sei in mezzo al mare e non sai neanche dove è la terra, però parlano di remare cercando di arrivare alla terra. Leggo dal versetto 4. Ma l'Eterno scatenò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta sul mare, sicché la nave minacciava di sfacciarsi. I marinai, spaventati, gridarono ciascuno al proprio Dio e gettarono in mare il carico che era sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona era sceso nelle parti più recondite della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai così profondamente addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non pereremo». Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere a causa di chi ci è venuto addosso questa sciagura». Così gettarono le sorti e la sorte cadde su Giona. Allora gli chiesero: «Spiegaci dunque per causa di chi ci è venuto addosso questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Io sono un ebreo e temo l'Eterno, il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: «Perché hai fatto questo?» Essi infatti si erano resi conto che egli fuggiva lontano dalla presenza dell'Eterno, perché lo aveva loro detto. Allora in questi versetti la verità più importante da vedere e riconoscere è che Dio è pienamente in controllo degli avvenimenti della vita. Qua, come ripetutamente nella Bibbia, vediamo che Dio è pienamente in controllo della natura, come esempio. In questo caso, Dio ha scelto per Giona di andare a Ninive. Ma Giona aveva rifiutato. «No, no, io mi metto in nave per andare altrove». «No, tu non vai altrove». E così Dio scatenò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta. Questa tempesta, come ogni tempesta, venne da Dio. Solo che questa tempesta era una tempesta miracolosa, straordinaria, e i marinai capivano. Per causa di chi è venuta questa? Questa non era una tempesta normale, il cielo era azzurro, è venuto così. Hanno capito, questa tempesta non è normale. Questi erano marinai. Andavano sempre sul mare, era il loro mestiere. Eppure, vedendo questa grande tempesta, furono spaventati, furono terrorizzati. Capivano che c'era la mano di Dio. Non conoscevano Dio ancora, ma capivano: questa è la mano di Dio, questo non è naturale. Infatti, Dio aveva mandato questa tempesta così forte che stavano per morire. C'è un'altra verità da notare qui. Questi marinai erano pagani, ma capivano di aver bisogno di Dio. Loro capivano: noi non possiamo salvarci da soli, abbiamo bisogno di Dio. Non conoscevano Dio, ma capivano: c'è un Dio e solo Lui può salvarci. È per questo che il capitano ha detto a Giona: «Perché stai qui addormentato? Svegliati, prega!» E così loro capiscono: questo è da Dio, vuol dire è colpa di qualcuno. Gettiamo le sorti. Dio ha gestito, quello era arrivato su Giona. Così chiesero a Giona spiegazioni. Spiegaci, perché ci è venuto addosso questa tempesta così terribile? E nei versetti 9 e 10 vediamo che, che Giona capiva subito. Questa è colpa mia. Questa è colpa mia. Io so che sto scappando da Dio. E quindi so che questa tempesta è per me. Allora, a quel punto, cosa pensava Giona? Probabilmente pensava adesso Dio mi fa morire. Quante volte Israele, disubbidendo a Dio, Dio ha mandato eserciti di nemici che hanno anche ucciso dei giudei. Tante volte. E Giona dice, ok, questa è colpa mia, io sono colpevole, devo morire per il mio peccato. E sarebbe stato giustissimo perché era nel peccato. Io voglio farvi una domanda. Giona ha riconosciuto subito la sua colpa. Tu riconosci subito la tua colpa? Quando tu pecchi, riconosci la tua colpa o tendi a non vederla? Tendi a, sì, ma questo, ma io non capivo, ma io non sapevo, e tendi a trovare mille scuse. Riconosci la tua colpa o hai difficoltà a vedere la tua colpa? Posso dire una cosa buona di Giona? Capiva subito la sua colpa. Solamente se riconosciamo la colpa possiamo ravvederci per ottenere il perdono. Andiamo avanti? Leggiamo i versetti da 11 a 16. In questi versetti vediamo che quando Dio decide di portare una situazione in una certa direzione, gli uomini non possono ostacolarlo. Dio è sovrano, compierà sempre la sua volontà. Leggo dal versetto 11. Essi gli dissero, cosa dobbiamo farti perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose loro, prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa grande tempesta vi è venuta addosso per causa mia. Tuttavia, quegli uomini remavano con forza per riportare la nave a terra, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestuoso contro di loro. Perciò gridarono all'Eterno e dissero, Deh, o Eterno, non lasciare che periamo per la vita di quest'uomo e non renderci colpevoli di sangue innocente, perché tu, o Eterno, hai fatto come hai voluto. Quindi presero Giona e lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Quegli uomini allora, presi da un gran timore dall'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero voti. Varie verità importantissime in questi versetti. Prima di tutto, come dicevo prima, Giona capiva subito, questo è per me. Io sono nel peccato e questo viene addosso a causa mia. È importante che noi riconosciamo la disciplina di Dio. Cioè, ci sono volte che noi, non volendo riconoscere il peccato, nonostante che Dio ci ha mostrato, ma no, non la vedo, è una scelta. Dio manda disciplina. E visto che stiamo negando di vedere il peccato, ed è negare, e veramente non vediamo, perché abbiamo scelto di non vedere, non riconosciamo la disciplina, che sia da Dio, a causa di quel peccato, e quindi il beneficio di quella disciplina perdiamo, perché non vogliamo vedere il nostro peccato. Giona in questo è un buon esempio di riconoscere il peccato. Ha detto, no, no, colpa mia. Allora cosa dobbiamo fare? Dovete gettarmi nel mare. È colpa mia. E poi buttandomi in mare la tempesta non servirà più, Dio toglierà la tempesta. C'è un'altra cosa da notare qui che mi colpisce, che non avevo mai visto. Dio stava disciplinando Giona, ma la disciplina portava male solo a Giona? Cosa avevano fatto prima, alcuni versetti prima? Avevano buttato nel mare tutto il carico. Cioè, dovevano pagare loro. Cioè, è una cosa costosissima. Tutto le car il carico dovevano buttare nel mare. La disciplina di Giona ha portato bruttissime conseguenze su di loro. E questo è importante capire. Quando Dio disciplina uno di noi, molto spesso questo porta male alle altre persone nella nostra vita. Per esempio, nell'Antico Testamento, quando Dio puniva Israele, mettendoli sotto il giogo di Filistei o qualche altra nazione, Madianiti, che opprimeva loro terribilmente, in Israele c'erano sempre popoli, persone timorate di Dio, fedeli a Dio. Ma quando Israele era sotto il giogo di qualche nemico, anche quelle persone soffrivano. Cioè, per il peccato di certi, Dio puniva tutta la nazione e quindi anche le persone timorate di Dio. Nel Nuovo Testamento, in 1 Corinzi 11, quando parla di disciplina, quali tre esempi di disciplina dà in 1 Corinzi 11? Per questo motivo che non vi esaminate restando nel peccato, cosa dice? Tre tipi di disciplina. Qualcuno si ricorda? Come? Si ammalano, debolezze e muoiono fisicamente. Allora, se un uomo, capo famiglia o la mamma si ammala gravemente, non parlando di un raffreddore, ma qualcosa di pesante, influisce la famiglia? Se un padre o una madre viene colpito con la morte fisica perché rifiutava di ravvedersi, fa qualche cosa alla famiglia? Crea qualche sofferenza alla famiglia? Certo, quindi è importante capire che la disciplina che cade su di noi porta del male e della sofferenza alle persone nella nostra vita. Moltissima sofferenza anche a loro. Io prego che teniamo questo in mente, perché per i signori non è la mia vita, perché le nostre vite sono tutte intrecciate insieme, legate insieme. Quello è solo la famiglia immediata, ma anche la Chiesa. Se Dio colpisce uno nella Chiesa, quella persona non ha più da usare i suoi doni spirituali e non può aiutare. E tutta la Chiesa ne soffre. Allora questi marinai, tornando a loro, chiesero: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dovete gettarmi nel mare. Ma non volevano, no, non vogliamo, non vogliamo, quello è ucciderti. Cioè, nel mare, in mezzo al mare, ti gettiamo, morirai. No, non possiamo, no. E così con tutta la loro forza cercavano di remare per riportare la nave alla terra. Ma hanno visto, è impossibile, andiamo sempre più fuori e andremo giù tutti. E così, disperati, capendo che non potevano liberarsi, non potevano salvare la vita di Giona, angosciati per quello che devono fare, hanno pregato: Signore, perdonaci per questo, non ritenerci colpevoli, perché sei tu che hai gestito le cose così. E così, malvolentieri, hanno gettato Giona nel mare per farlo morire. E poi succede l'impossibile. Sembra che sia stato immediatamente. La furia dal mare si calmò. Ed erano presi da un gran timore dell'Eterno. Hanno capito, il tempesta era miracoloso e che tutto subito calmo e miracoloso. Terrorizzati, hanno fatto voti all'Eterno e sacrifici. Hanno capito, il Dio di Giona, il Dio di Israele è il vero Dio. Abbiamo pregato ai nostri dei tutti e nessuno ha potuto fare niente, ma quando abbiamo fatto quello che il Dio di Israele ha voluto, subito ha calmato. Lui è il vero Dio. Hanno fatto voti. Quindi questi uomini sono stati salvati, non lo so, ma vi dico questo, il primo passo della salvezza è riconoscere che Dio è Dio e riconoscere che noi dobbiamo rendere conto a Dio, quindi avere il timore di Dio e capire che ci serve un Salvatore. Questi uomini hanno capito che Dio è Dio. Hanno avuto timore di Dio. Quindi sono arrivati a conoscere il vero Dio. Prima di chiudere, leggo capitolo 2, versetto 1. Dio aveva mandato la tempesta, ma non era per far morire Giona. Aveva un altro piano che Giona non aveva minimamente in mente. Però voglio leggere capitolo 2, versetto 1. Ora l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Come dico, Dio avrebbe potuto uccidere Giona. Basta niente, prenderò un altro uomo, manderò qualcun altro. Aveva ogni diritto di fare esattamente quello. Sarebbe stato giusto. Ma anche qui c'è il cuore di Dio. No, no, io voglio far predicare a Ninive, ma io voglio anche cambiare il cuore di Giona. Non ho finito la mia opera in te, Giona. Quindi ti faccio avere un'esperienza che nessun uomo ha mai avuto, che serve anche per mostrare al mondo che Gesù deve essere morto e il terzo giorno risuscitare. Lo scopo della disciplina di Dio nella nostra vita non è di punirci. A quel punto non devi disciplinarci, basta che ci fa morire, ci manda all'inferno e basta, è fatto. No, non è per punirci. È per farci abbandonare il nostro peccato e tornare a Dio. Però ricordate che a volte la disciplina di Dio è molto terribile. A volte la disciplina di Dio è molto, molto doloroso. Ed è facile sapere molto di Dio e voler vivere la propria vita non capendo che la mano di Dio dirà no, basta. E quando dice basta, si grida per il dolore. Ma l'unica speranza è lei di ravvedersi. Allora, cosa vediamo in questo capitolo? Cosa abbiamo visto? Ricordate che Dio si serve degli uomini e lui farà quello che lui farà. E gli uomini non possono ostacolare Dio. Vi leggo un versetto meraviglioso in Efesini 1, 11, che parla che Dio fa tutto quello che ha scelto di fare. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Se tu confidi in Dio, questa è un'immensa sollievo. Signore, tu fai tutto quello che hai scelto e tu hai scelto di completare la tua opera in me. Io sono sicuro. L'unico modo saggio da vivere è di vivere per fede ubbidendo a Dio. Che stoltezza quando scegliamo di disubbidire a Dio. Ricordate che quando disubbidiamo a Dio è perché il nostro cuore non rispecchia il cuore di Dio. Se Giona avesse pensato, Signore, guarda quanto pecchiamo contro di te come popolo, Israele, e tu non ci hai distrutto, quanto grande è la tua misericordia. Giona, vai a Ninive. Certo, Signore, che bello se potessi anche salvare loro. Ma Giona non aveva quel cuore. Quando tu, quando io disubbidiamo a Dio, è perché il nostro cuore non è come il cuore di Dio. E quindi non è di solo chiedere perdono per la disubbidienza. Signore, perdonami che non sono andato a Ninive. No, è di chiedere perdono per il cuore. Signore, guarda il mio cuore. Prego che vedremo di più la vera condizione del nostro cuore. E poi ricordate, Dio è in controllo. Dio ha mandato la tempesta, Dio ha mandato il pesce. Dio è in controllo della tua vita. Non succede nulla al di fuori del controllo di Dio. E ricordati che quando restiamo nel peccato, Dio manda la disciplina, ma la disciplina di solito non fa male solo a te, ma fa male alle persone intorno a te. Quindi tu stai portando del male alle persone della tua vita quando tu disubbidisci a Dio. Oh, prego che possiamo capire la stoltezza della disubbidienza. Ringrazio Dio per il suo cuore, che come ha voluto raggiungere questa città pagana, ha voluto raggiungere anche noi. Che cuore hai tu nei confronti degli altri che sono ancora perduti? Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola. Ogni libro, ogni parte della Bibbia ci mostra più del tuo cuore e ti prego che possiamo vedere, che possiamo vedere chi sei sempre di più e prego che possiamo vedere chi siamo. Non è solo Giona che non aveva un cuore per gli altri. Nonostante che era salvato per grazia, non aveva grazia verso gli altri. Nonostante che la salvezza ti glorifica, Giona non voleva che altri fossero salvati. Oh Signore, che malvagio! Ma la triste realtà è che spesso abbiamo avuto noi un cuore simile. Non abbiamo voluto disturbarci per raggiungere altri con il messaggio. E onestamente anche nelle nostre vite è arrivata la disciplina. E a volte siamo stati così duri di cuore che non abbiamo voluto riconoscere questo. Abbiamo voluto continuare a negare il nostro peccato invece di semplicemente umiliarci e riconoscere. Perché presso di te, per mezzo di Gesù Cristo, c'è perdono. Oh, che possiamo vedere la stoltezza di restare nel peccato, che possiamo vedere la gioia di accogliere il perdono. Tu sei in controllo, possiamo riposarci in te. Prego che riconosceremo la nostra colpa, confesseremo il nostro peccato e vivremo alla tua gloria. Grazie, Padre, per le verità. Prego che cammineremo nella luce che ci hai mostrato. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.